Inaugurata a Pristina, in Kosovo, la 14ª manifesta, la Biennale Europea d'Arte Contemporanea Itinerante. Fermento, arte, poesia e musica al Festivart 22 porta i colori per le vie di Lavagna in Liguria. E andiamo anche in Sicilia. Per la 10ª edizione del Ragusa Photo Festival, quest'anno il titolo è Armonia. A Venezia, un nuovo spazio espositivo rende omaggio agli anni giovanili di un bravo artista scomparso di recente, Paolo Gioli. E ancora, tempo per leggere, per approfondire col libro di Anna Castelli e Franco La Cecla, Scambiarsi le arti, arte e antropologia. Buon pomeriggio e bentrovati ai Girasoli, l'appuntamento di Radio Popolare con arti visive, beni culturali e con me, Tiziana Ricci. Vi ricordo che dopo la diretta siamo in podcast nel sito di Radio Popolare con tutte le altre puntate. È stata inaugurata ieri e per 100 giorni la Biennale Europea Nomade Manifesta è a Pristina, la capitale del Kosovo, per questa sua 14ª edizione. È stata a Palermo, a Marsiglia e oggi sono numerosi gli stati che ancora non riconoscono la dichiarazione di indipendenza del Kosovo dalla Serbia dal 2008. In seguito alla terribile guerra, la ricorderete, del 98-99 tra i due paesi, che costò la vita a 13.000 adulti e bambini. Allora, tra i paesi che non riconoscono l'indipendenza del Kosovo ci sono la Cina e la Russia, però anche qualche paese europeo, tra cui la Spagna. Ecco, detto questo, perché è importante che la Manifesta 14, questa Biennale Europea Nomade, sia in Kosovo e sia a Pristina. Allora, per noi c'è Emanuele Meschini, lui è uno storico dell'arte, un docente, insegna all'Università di Bologna e quindi insomma sentiamo che cosa pensa di questa edizione e del fatto che sia andata lì. Un appuntamento importante, Emanuele Meschini, perché dà visibilità, dignità a questo paese che altri paesi non hanno ancora riconosciuto nella sua indipendenza, e poi sappiamo che è un paese anche in difficoltà, no? Quindi è un appuntamento importante questo, Emanuele.
Sì, beh, decisamente le premesse sono queste, poi ovviamente queste sono anche macchine culturali molto grandi che possono viaggiare sulla superficie, poi diciamo sta un po' allo spettatore più attento riuscire a capire i significati più profondi. Fondamentalmente questa manifesta è stata organizzata attraverso 7 punti principali che rientrano nel tema del chiamato il grande schema delle cose, che sono on transition, migration, water, capital, love, ecology e speculation. Questi sono i 7 temi principali e attorno a questi temi io ho cercato di trovare un filo conduttore, così che anche chi si trova a vedere le 25 postazioni di manifesta può trovare un suo modo di viverle in maniera, diciamo, coerente, con un percorso coerente. Queste 3 macro aree, la prima riguarda il turismo capitalista o il realismo turistico, per dirla alla Mark Fisher. Il secondo è il tema dell'archivio e come rileggersi nella storia, e il terzo è la visibilità e le storie dell'altrimenti. Tutte queste sono Queste 3 macro aree sono legate dal tema del movimento, perché è un tema che per il Kosovo e i kosovari è abbastanza delicato, perché se noi riusciamo a muoverci tranquillamente da capitale culturale a capitale culturale, muoversi dal e verso il Kosovo non è sempre semplicissimo. E
sì, per il motivo che accennavo all'inizio, no? Cioè non è riconosciuto come stato indipendente, quindi hanno dei problemi i cittadini a spostarsi.
Esatto, e poi c'è un tema molto, secondo me, importante, che verrà sviluppato poi non solo dall'arte contemporanea, ma sarà un tema di ricerca, è già un tema di ricerca molto interessante, ovvero l'intreccio della storia personale con la storia oggettiva di un paese, quindi ci sono delle sezioni che sono sia il Grand Hotel, rappresenta la main venue di Manifesta, ma ci sono anche altri postazioni, altri spazi che riflettono proprio su come la storia anche della Jugoslavia intera nel senso tenuta da Tito abbia tutta una sua serie di risvolti che si possono conoscere solo dalle storie soggettive, ma la cosa molto interessante che posso dire è in questo gioco tra soggettivo e oggettivo anche io ho una micro storia, perché il mio volo è stato cancellato e grazie a una famiglia di kosovari italiani sono riuscito a prendere un autobus con loro di 25 ore e in questo autobus mi sono accorto di quanto sia difficile per un kosovaro attraversare una frontiera. Perché io avevo un passaporto, il passaporto italiano normalissimo, un passepartout, ma loro in Serbia sono stati fatti scendere, sono stati perquisiti e soprattutto ho visto come un ambiente tranquillo, sereno, molto balcanico dentro quel pullman, all'arrivo alla frontiera cambiasse totalmente e questo è un elemento che in un certo senso traspira tra le maglie di alcuni lavori degli artisti presenti a Documenta.
Ecco, questa... anche perché Emanuele, mi confermi che sono il 65, quasi, più della metà sono artisti kosovari?
La maggior parte sono artisti kosovari, sono artisti che hanno studiato fuori, molti di loro, ne abbiamo anche che hanno studiato a Brera o che si sono formati anche soprattutto a Berlino, comunque tra Svizzera e Germania e Francia. Ed è poi quello del Kosovo, è anche un paese molto giovane, non solo la sua repubblica ha 14 anni dalla sua proclamazione dell'indipendenza nel 2008, più o meno riconosciuta dagli altri stati, ma è anche un paese che sta vivendo grazie a generazioni molto giovani, anche uno dei più giovani in Europa, quindi questo è un aspetto molto evidente che fa sì che ci sia una volontà di connettersi che è più forte di, diciamo, barriere alla fine segnate solamente a livello burocratico.
Allora Emanuele, ecco, questa diciamo è la visione generale e poi volevo sapere se avevi visto qualche lavoro che ti è sembrato, qualche padiglione che ti è sembrato di particolare interesse.
Ma c'è uno spazio che è molto molto interessante, che è il Center for Narrative Practices, perché riflette sul concetto di visibilità e invisibilità e riconoscimento, in quanto si basa tutto sulla raccolta di storie orali. Se noi non possiamo riconoscerci faccia a faccia, il racconto rimane l'unica cosa che ci lega e ci permette appunto di riconoscersi. E qui c'è un lavoro molto interessante di un'artista italiana, che è Valentina Bonizzi. Lei è presente sia il suo lavoro al Grand Hotel, quindi la parte dell'esposizione principale, sia che al Center for Narrative Practice, e lei ha attraverso il disegno, il video e il racconto è riuscita a ricostruire la storia del Kosovo anche in anni molto di cui si sa molto poco, tra 89 e 99, quando c'era una formazione controculturale in cui l'identità kosovara doveva anche costruirsi per trovare le sue forze ed emergere. C'è anche, ad esempio, in un'altra sede espositiva, che è quella del National Museum of Kosovo, un archivio, sempre anche questo basato solamente su racconti, quindi un archivio orale, che è quello realizzato dal gruppo Secondary Archive, che è una raccolta di storie di artiste centro ed est europee, che attraverso tre generazioni che vanno dalle post avanguardie fino a, quindi agli anni 60, anni 80, fino alla nostra contemporaneità, raccontano, sempre intrecciando la storia oggettiva del paese e le loro storie particolari, raccontano appunto di tematiche fondamentali come quelle del genere, come quelle appunto sempre qui ancora del riconoscimento, della parità, sono tematiche che però vengono raccontate in una maniera totalmente non istituzionale, molto personale e vissuta direttamente.
Parlavi anche del turismo capitalista, ho capito bene?
Sì, è perché è una cosa, penso che sia un punto che tocca un po' tutte queste macchine di biennali e culturali, perché alla fine c'è sempre questo contrasto dicotomico tra sfrutto il posto in cui vado o rigenero il posto in cui vado, oppure il posto in cui arrivo grazie a questi eventi può avere un'apertura anche economica. Ecco, il fatto che si inizi e che è tutto dentro un grande hotel fa, diciamo, a me personalmente ha fatto molto pensare, perché è anche un valore simbolico, perché siamo in un periodo di capitalismo culturale, quindi il turismo è per certi aspetti proprio questo simbolo, e è un turismo estrattivo, è un turismo che non solo mangia il suolo ma mangia anche la vita delle persone stesse che ruotano attorno a questa grande macchina.
Senti, ma ho letto un'intervista della direttrice della Biennale, Edwige Figen, e lei dice che in passato hanno proposto delle installazioni, delle opere temporanee, invece qui, in questo caso a Pristina, loro vogliono, non so se poi l'hanno realizzato, vogliono creare veramente delle situazioni anche permanenti di miglioramento del paese, della città, eccetera. Tu hai visto qualche cosa?
Diciamo che il progetto prevede che in una vecchia fabbrica di mattoni, la Brick Factory, venga creato un centro, diciamo, polifunzionale, artistico, di residenze, che è anche, potrebbe poi diventare anche un museo d'arte contemporanea, che diventi il polo di attrazione culturale di Pristina e del Kosovo. Ecco, poi da qua voler sapere se questa è una cosa realmente giusta da fare diventa un'altra questione, però secondo me è fondamentale anche porsi la domanda: è necessario farlo solo perché siamo in una sorta di mood, a volte anche buonista, benefico, in cui dobbiamo per forza lasciare un segno? Quindi è questa la cosa che un po' mi lascia molte volte perplesso su queste grandi azioni.
Ho anche letto che insomma si parla di un green corridor che ha trasformato una parte della dismessa ferrovia Pristina-Belgrado in uno spazio verde, in un percorso pedonale. Insomma, che, diciamo, questa manifestazione abbia innescato anche dei cambiamenti positivi. Va, speriamo.
Ma diciamo, questa del Green Corridor l'ho vista anch'io, è anche segnata tutta nel percorso. La questione è sempre una sola, cioè non ce ne sono più, diciamo. Io quella che ho a cuore è sempre chiedermi se è l'arte che deve cambiare la città, oppure se è l'arte che deve rispondere a un'urgenza specifica, magari più simbolica, ristretta, minima, e partendo da quello, avere un reale consenso e rispondere ad un'urgenza. Ecco, io personalmente tendo sempre a decostruire l'azione grande, l'azione macro, perché ha degli aspetti troppo complessi, logistici, burocratici, che poi lasciano veramente poco a un'azione trasformativa.
E io ringrazio Emanuele Meschini, che vi ricordo è critico, storico dell'arte e docente all'Università di Bologna. Quindi il suo punto di vista mi è sembrato particolarmente interessante e ci interroga proprio sul ruolo che può avere l'arte. Comunque, Manifesta 14, questa Biennale Europea Nomade, è stata inaugurata ieri e poi si potrà visitare fino al 30 di ottobre a Pristina, in Kosovo, con un fitto programma di arte, eventi, workshop. E l'obiettivo dichiarato di questa edizione è proprio quello di accompagnare i cittadini a reclamare lo spazio pubblico e riappropriarsene. Quindi diciamo che l'intenzione è bella. C'è un altro modo per riappropriarsi dello spazio pubblico, per le vie di Lavagna in Liguria. Sì, perché è partito il Festivart 22, arte, poesia e musica, e il tutto affidato, vabbè, alle istituzioni, ma alla creatività dello studio Art Academy. E chi sono loro? Sono quelli che hanno realizzato i murales anche qui sui muri del cortile di Radio Popolare. Verrete a vederli, perché ce n'è uno nuovo meraviglioso dedicato alle donne di Radio Popolare, quelle che l'hanno fatta, la fanno, e insomma anche quelle che sono state ospiti qui da noi. Sono dedicato alle donne, perché Radio Popolare è anche donna. E, detto questo, andiamo a Lavagna a sentire cosa sta succedendo, che cosa stanno facendo Ivan ed Amy di Arcademy.
È ormai il terzo anno che lo produciamo. È un periodo molto particolare, che è quello che tutti ricordiamo, che attraversava insomma la primavera e l'estate della nostra primo periodo di restrizione per la pandemia. È un festival che è tanto al servizio della coesione, dell'identità e della storia, della memoria passata verso il futuro di questa cittadina,
ecco,
che si Lavagna. Chiama Lavagna.
Senti Ivan, ma perché Lavagna?
Lavagna perché è un comune intanto che ha vissuto delle vicissitudini diverse negli anni. Noi tutti diciamo la parola Lavagna proprio per il cammino dell'Ardesia, che da queste montagne, grazie alle donne, arrivava giù al mare. Quindi fu una città, ha dato Natale a due papi, pensate, come la città di Firenze in numero, quindi una cittadina che poi invece nel secolo Novecento e in questi ultimi anni ha avuto delle grosse problematiche proprio legate alla coesione della questione politica, sociale e identitaria di questi paesi della Liguria, che chiaramente si affacciano su nuovi tempi e nuovi millenni.
Ma è vero che è stato sciolto per mafia in passato il comune?
Le cronache credo che poi sono libere e accessibili a tutte. Noi sicuramente quando siamo arrivati ci è stato fatto presente che il comune era andato in default, quindi per gestioni passate, fraudolente, criminali, le giunte civiche che da qua poi si sono organizzate espresse, perché è un comune di 12.000 abitanti dove gli stessi abitanti ormai esasperati dai politici di mestiere hanno preso in mano la loro stessa cittadina, e il comune era in default e in più è stato commissariato per infiltrazioni mafiose. E credo poi si possa leggere sui giornali, non parlo di cose che non mi riguardano e conoscono, però insomma, c'è stata una grossissima indagine con diverse condanne rispetto alle gestioni passate, quindi sicuramente un paese che in una fortissima crisi identitaria si è trovato in uno shock enorme.
Ivan, voi cosa fate lì adesso in questi giorni? Fino ai primi di agosto, fino al 4?
Fino al 4 agosto animiamo un pochino le strade. Il Festival è sempre stato molto sbilanciato nelle strade, per le strade, proprio per questa sua inclinazione sociale e culturale, forse ancora prima che artistica. Quest'anno ha una direzione artistica che racchiude installazioni scultoree pubbliche, lavori di scenotecniche luminose interattive. C'è tanto muralismo che in questi anni è stato fatto per le vie, quindi potete vedere tra l'altro in uno dei paesi che è per eccellenza dipinto, perché uno dei paesi al mondo con più facciate storiche dipinte, e tanto mare, tanta socialità, e uno dei gioiellini del Tiguglio.
Senti,
insomma,
un po', ma la
già
gente,
da Stefa Festival.
La gente che abita lì è contenta di vedere gli interventi sui muri delle case? Sai che sono case colorate
negli anni,
della Liguria.
Negli anni diciamo che abbiamo lavorato per trovare una felicità insieme. Quindi qua è stato fatto un grosso lavoro di ricucitura dal basso, e quindi non solo sono contenti di vederli, ma se li sentono loro. E quindi ti dirò anche che interventi che ormai abbiamo fatto 3 anni fa in zone ad altissimo passaggio e degrado rimangono intonsi, anche talvolta vengono tutelati dagli stessi abitanti che lì intorno li abitano, ma questo per un principio sano ecologico, che è quello di agire dal basso per il basso e fare appartenere a tutti tutto, insomma.
Poi so che c'è con te Amy.
C'è qui Amy Artes accanto a me, che è protagonista di una delle sculture pubbliche più importanti quest'anno, Vela Pass.
Sì,
vi racconto con parole sue.
Amy Artes.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno a tutti. Amy, intanto ti ringraziamo ancora per le nostre idee che hai dipinto sui muri del cortile di Radio Popolare a ricordo delle donne che hanno fatto la radio, perché Radio Popolare è donna. Grazie ancora.
Grazie. Ma a voi per l'opportunità.
Lì a Lavagna cosa hai fatto? Cosa stai facendo?
E a Lavagna sto realizzando una mia opera, un'installazione interattiva, si chiama Favola Arte. Sarà una scultura realizzata in legno di 12 carte, che sarà un'installazione diciamo di gioco, quindi con la possibilità di giocare in piazza. Ci saranno illustrati dei personaggi, dei colori, delle forme che ricorderanno Lavagna e la sua città e i suoi personaggi, e sarà una scultura che si potrà giocare, quindi si potrà attraversare nello spazio, si potrà giocare ad esempio a inventare una storia passando in mezzo a questo labirinto di carte, e si potrà anche solo chiedersi come stai davanti a queste 12 carte, un po' una sorta di carte magiche, diciamo, fatte apposta per la città.
E di che materiale sono? Di cartone, di legno, come sono?
Di legno, di inchioppo, un bel legno intagliato.
E le hai dipinte anche?
e le dipingerò questa settimana in strada, quindi durante il festival la prima settimana sarà più appunto di realizzazione di pittura in strada, anche interagendo con le persone, facendo domande così da implementare le mie illustrazioni, e la seconda settimana la installazione rimarrà in piazza così che la gente potrà giocarci liberamente.
E mi artes, non ce ne sono tante di donne che fanno murales, insomma le street art sono poche, no? Allora ero curiosa di sapere tu come eri arrivata a questa strada, come hai scelto questo tipo di espressione creativa?
Beh, insomma, intanto credo che non è vero che siano poche, ma se ne parla poco. Perché entrando
allora,
un po' nel mondo,
sì,
inizia a
piacere,
conoscerne... E ce ne sono, se ne parla poco, forse fanno parlare meno di sé per vari giri forse, ma ci sono, assicuro. Mm-hmm. E il mondo del muralismo è arrivato, sono partita dalla grafica, dall'illustrazione, per poi ricercare un po' anche attraverso, grazie allo studio di Arcademy, ma anche un po' per una mia ricerca personale, di portare il mio lavoro in strada, quindi avere anche un riscontro immediato con la gente, di interazione.
E infatti credo che... volevo chiedere proprio su questa scelta, no? Perché insomma ci sono tante modalità espressive, però hai scelto questa per quale motivo? Per questo che stai dicendo, per il rapporto con la gente?
Penso che sia la cosa più vera, nel senso che mi dà più immediatezza su quello che sto realizzando, mentre in tanti altri campi come l'illustrazione non ha mai a che fare col pubblico o con chi vede il tuo disegno, quindi forse sì, era anche per avere un riscontro immediato. E poi mi piace stare in strada, parlare con la gente, e poi è anche un lavoro molto corporale, non c'è solo la mano come magari può essere un'illustrazione, ma c'è tutto il corpo che attraversa il muro.
No, ma abbiamo visto la fatica anche fisica
anche la fatica
di realizzare
infatti.
Un murale
forse, sì. È un motivo forse anche per cui ci sono meno donne, può essere anche quella, perché comunque sì, è un lavoro molto faticoso e devi sollevare pesi importanti come le latte di colore, ti devi arrampicare, insomma non è proprio una passeggiata, però si fa.
Va bene, Miartes, noi ti ringraziamo e quindi ti lasciamo andare a lavorare, ma la tua favola arte poi rimane lì anche dopo il 4 di agosto oppure termina il 4?
No, fino al 4 agosto,
al 4.
Perché rischiano di rovinarsi queste opere lasciandole in strada.
Ma in che punto è di Lavagna?
È nella Piazza della Libertà, la Piazza del Comune. Ci sarà il mio lavoro e un altro lavoro di Laura De Flowers, che farà queste sagome illustrate, anche questa è un'installazione interattiva. E, insomma, per le vie di Lavagna troverete tante altre installazioni e giochi, diciamo, ad arte.
I colori di Lavagna, va bene. Allora ti lascio andare a lavorare e ti ringrazio tantissimo.
Same old, same bed.
Amy Winehouse. Allora, dal Festivart di Lavagna ci spostiamo in Sicilia, perché insomma sono giorni caldi in tutti i sensi, e a Ragusa è partito il Ragusa Photo Festival, è la 10ª edizione e il titolo di questa edizione è Armonia. E Stefania Paxia è l'ideatrice, proprio ha avuto lei l'idea di dar vita a questo appuntamento che è diventato sempre più importante.
Armonia perché è il tema dell'iniziativa di quest'anno, diciamo che agli albori di una nuova epoca che appunto ci approcciamo a iniziare, dopo la speranza magari serve anche un approccio armonioso, cioè armonioso nel senso di equilibrio degli opposti. Noi ci troviamo in una terra dove appunto è la patria cioè il Mediterraneo, quindi la Sicilia come porta, appunto la porta di confine tra l'Occidente e l'Oriente, e quindi siamo abituati in un certo senso ad avere sempre tante stratificazioni culturali, architettoniche, artistiche, e di conseguenza siamo riusciti anche nel passato ad assimilarle. Partendo da questa idea, cioè dell'armonia, cerchiamo di rappresentare quest'anno appunto quel tema, rappresentare attraverso la fotografia e la sua immediatezza quelli che potrebbero essere, diciamo, gli aspetti da migliorare, i cambiamenti che potrebbero magari andare in sintonia con degli aspetti opposti a volte dello stesso argomento. Mi riferisco, che so, ai cambiamenti climatici con le esigenze della natura. E allora quest'anno c'è un progetto molto bello dedicato alle isole Svalbard, realizzato da Paolo Verzone, che ci racconta il lavoro proprio degli scienziati che studiano i cambiamenti climatici, e quindi ci racconta questo aspetto surreale, a volte questa luce pazzesca, che come se rappresentasse sì da un lato la bellezza della natura, ma da un lato sono anche gli effetti negativi dei cambiamenti climatici.
Senta, sono addirittura 29 progetti espositivi nei palazzi La Rocca, Palazzo Cosentini, poi anche nell'auditorium di una chiesa sconsacrata, no? San Vincenzo Ferreri.
San Vincenzo Ferreri.
E il giardino Ibleo. Allora, 29 progetti e quindi anche tanti fotografi.
Tanti fotografi e soprattutto giovani fotografi, perché l'obiettivo, diciamo, di questo festival è sostanzialmente, oltre a raccontare, cioè appunto ad affrontare dei confronti, degli approfondimenti dedicati ai linguaggi ai diversi linguaggi della fotografia contemporanea, noi puntiamo alla valorizzazione dei giovani talenti, e nel nostro piccolo lo facciamo appunto, attenzioniamo anche proprio i giovani provenienti da tutto il mondo. Questo perché abbiamo anche un direttore artistico molto, diciamo, disponibile e aperto al sostegno proprio dei giovani.
Chi è?
E quindi lui è Steve Bisson, che è appunto insegna alla School of Art di Parigi, e quindi in un certo senso anche noi partecipiamo a questo network internazionale di giovani talenti.
Allora, ci sono delle giornate inaugurali fino a domenica, poi vedo anche in programma letture portfolio, per esempio con Claudio Composti, che conosciamo, un curatore, un gallerista, Susanna Scafuri, che è la foto editor di Belle Italia e Belle Europa, poi ci sono workshop e poi tanti ospiti, tra cui vedo, non so, per esempio Carlo Bevilacqua, Antonio Biasucci, anche un artista, Velasco Vitali, che conosciamo bene, un artista.
Velasco Vitali è appunto un artista, diciamo, quasi milanese, lombardo.
È nato sul lago di Como, ma...
Esatto, e tra l'altro è anche un po', diciamo, ragusano d'adozione, perché da tantissimi anni hanno anche una casa qui, per cui conoscono anche il territorio, quindi anche lui si è innamorato di questa iniziativa, appunto perché cerchiamo di costruire futuro, di costruirlo con tanta speranza e armonia.
Stefania, sappiamo che lei si è data parecchio da fare per mettere in piedi questo festival, che è, diciamo, una proposta di qualità in un contesto che insomma zoppica un po', giusto? Quindi è faticoso quello che fa?
A volte sì, a volte, cioè, quando ci scontriamo con l'aspetto burocratico oppure con la proposta appunto di innovazione, cioè di iniziative che magari direttamente coinvolgono i ragazzi in maniera concreta, e allora magari o non ci si crede oppure si fa veramente, cioè si fa fatica a farle assimilare, a far metabolizzare queste cose. Tuttavia devo dire che negli anni invece, ecco, l'energia del futuro, quella appunto l'energia dei giovani, è quella che sempre vince, per cui ogni anno si affacciano sempre circa un centinaio di giovani per...
Quindi avete anche scoperto nuovi talenti?
Ah sì, guardi, ogni anno è una bellissima soddisfazione, poi ed è quello che mi dà proprio l'energia per continuare, perché durante l'anno ricevo tante email di ringraziamento perché, sai, dopo aver vinto le letture portfolio adesso mi hanno proposto, oppure farò, mi iscriverò a quella master, cioè è proprio come se tu guidassi un po' il loro percorso, cioè è come un vero e proprio laboratorio di creatività. Per cui loro hanno anche l'opportunità, soprattutto in un piccolo centro nel profondo sud del paese, sì, hanno l'opportunità di confronto con grandi artisti, con addetti ai lavori di primissimo piano, persone veramente poi disponibilissime, perché vedono appunto che, lei lo sa, l'entusiasmo dei giovani colpisce e conquista sempre.
Ragusa Photo Festival, nel sito trovate tutto il programma e le informazioni. È partito in questi giorni, proseguirà fino al 28 di agosto a Ragusa, e il tema, come avete sentito dalla curatrice Stefania Paxia, è armonia. E sono in programma letture portfolio, workshop, tanti ospiti. Oggi andiamo in posti belli, sì, perché dalla Sicilia adesso andiamo a Venezia. Forse ricorderete una bellissima mostra che si è tenuta nel 2018, prima della pandemia, al Museo Poldi Pezzoli, ed era una mostra delle opere di un bravissimo artista, Paolo Gioli. Paolo Gioli, che ha lavorato molto, poi ha cominciato col disegno e la pittura, e poi si è dato alla fotografia, al cinema. Ma lui negli anni '80 si è confrontato direttamente con dei dipinti di autori del calibro di Pollaiolo, Mantegna, Caravaggio, Raffaello. E che cosa ha fatto? Ha usato delle Polaroid. Le ha rielaborate con la sua tecnica molto particolare, oserei dire quasi unica, ed è intervenuto sui lavori di questi grandissimi artisti del Rinascimento. E queste Polaroid erano esposte, queste opere erano esposte in una mostra al Museo Poldi Pezzoli, una mostra curata da Roberta Valtorta. Io sono veramente rimasta affascinata da questi lavori, e adesso c'è l'occasione di conoscere più da vicino la ricerca di questo artista, Paolo Gioli, perché a Venezia, alla Galleria in Corte, un nuovo spazio espositivo vicino alla Fenice, c'è una mostra dedicata agli anni di Venezia, quindi alle prime esperienze creative, che però sono molto significative per capire lo sviluppo poi della sua ricerca creativa, perché gli interessasse poi così tanto la fotografia. Nico Stringa è un docente era un docente di arte alla Ca' Foscari di Venezia, e l'ha curata lui questa mostra.
Gli anni di Venezia vanno dal 60, quando aveva 18 anni e si è iscritto per la prima volta alla Scuola Libera del Nudo della Galleria dell'Accademia di Belle Arti di Venezia, fino al 69 circa, perché poi 70 è quando si sposta a Roma e Milano, e quindi si è orientato, è già orientato dopo il viaggio, tanto più dopo il viaggio negli Stati Uniti e a New York, dove è stato è stato da novembre del 67 a luglio del 68, quindi non 15 giorni, è stato molti mesi, e quindi il suo lavoro anche pittorico è sempre più intrecciato col tema dell'immagine fotografica in movimento.
Esatto, siccome poi lui è andato sulla fotografia e sul cinema, mi sembrava interessante questa parte del suo lavoro, perché questa è pittura.
Sì, questa è pittura e grafica, quindi è una, diciamo che gli esperti lo sanno che lui è partito così, però chi vuole, chi ama questo grande artista, anche fotografo eccetera e regista, no? Se vuole vedere come è partito e con che qualità di disegni e di pittura ha inaugurato la sua stagione giovanile, quindi da quando aveva 18 anni, 19, 20, fino al momento in cui ne ha 25, 26, no? E 25 e va a New York, sono anni meravigliosi, una Venezia molto ricca di suggestioni e di proposte, non so, Giuseppe Santomaso, Emilio Vedova, Luciano Gastri, lo spazialismo, però queste stagioni qua, l'informale, diciamo, per Vedova non finisce mai, no? Però per tutti gli altri grandi artisti l'informale stava tramontando e venivano avanti nuove proposte. Vedere questo giovane che fa quei primi disegni a carboncino grandi, no, che sono anche in mostra, del 62-63, premiati alla Fondazione Bevilacqua La Masa, e quindi opere che ci sono ai musei, al Museo di Capesaro, perché come lei sa,
certo,
i giovani venivano premiati, le opere acquisite, si vede che siamo davanti a un bravissimo artista che è riuscito a farsi apprezzare sia dai suoi colleghi giovani, così, che facevano le mostre alla Bevilacqua La Masa, sia da questi maestri che lo hanno aiutato tutti. È molto strano sapere che Giuseppe Santomaso, Luciano Gasperi, Emilio Vedova aiutano questo giovane sconosciuto che arriva dalla provincia, no, del Veneto, così, più povero, anche lui stesso da una famiglia molto povera, che disegna in maniera meravigliosa, no, che è molto appartato, molto schivo, anche a volte un po' ostico nei rapporti sociali già da giovane, no? Però tutti lo aiutano perché vedono che è bravissimo, fino a persino
hanno apprezzato il suo talento, in pratica hanno capito
subito. Certo. È interessante vedere, no, una cosa importantissima, cioè, già in questi disegni grandi, il primo gruppo delle creature del 63, si vede che lui è molto interessato al tema del corpo e guarda l'informale italiano e anche internazionale come vedere un paesaggio, no, sul quale si può costruire qualcos'altro. Quindi la sua grande senso di maturità è stato capire che ormai l'informale aveva chiuso, no? Questo l'avevano scritto anche, no, i critici d'arte eccetera dell'epoca, avevano dichiarato la morte dell'informale, però lui invece guarda tutto quel mondo dell'informale di Vedova e di Santomaso, quindi bianco e nero il colore, come se fosse una natura, e lavora come in seconda battuta, no? E riesce a creare, pensando anche senz'altro alla grande stagione surrealista, tira fuori delle immagini, no, sul tema del corpo, che non hanno niente a che fare con l'esperienza, pure anche traumatica, che ha avuto, perché la scuola libera del nudo mi ha detto un giorno, appunto, io là ho visto la prima donna, il primo nudo di donna, l'ho visto all'Accademia, no? E questo tema del nudo poi permane in tutta la sua attività, come lei sa benissimo, no?
Certo.
E anche in modo a volte un po' così, insomma, no? Che colpisce per la crudezza con la quale ha trattato certi temi.
Paolo Gioli, Gli anni di Venezia, Galleria in Corte a Venezia, vicino alla Fenice, fino al 17 settembre. It's all in my head, and the things I think just don't make sense. So where you been then? Don't go all coy, don't turn around on me like it's my fault. See, I can see that look in your eyes, the one that shoots at me each and every time. You.
When I see you, you make it look like I'm see-through. Do tell me why you waste our time when your heart ain't in it and you're not satisfied. You know I know just how you feel. I'm starting to find myself feeling that way too. When you breaks me with your cold shoulder, whenever you look at me, I wish I was her. You shower me with words made of knives. Whenever you look at me, I wish I was her.
Time and time again, I play the role of fool just for you. Even in the daylight when you gave me, I try to look for things I hear, but
devo lasciarti Adele perché il tempo scappa e noi ci dobbiamo occupare di un libro molto molto interessante. Eh sì, perché negli ultimi decenni l'incontro tra arte e antropologia è diventato sempre più intenso e i due campi si sono ritrovati a condividere metodi e pratiche. Ce ne siamo accorti da tempo. E adesso c'è questo libro di Anna Castelli e Franco La Cecla, una storica dell'arte e un antropologo, e l'hanno fatto insieme questo libro, Scambiarsi le arti, edito da Bompiani. Allora sentiamo Anna Castelli su questo libro.
Doveva essere un altro libro, nel senso che a Franco era stato chiesto di scrivere un libro, lui è famoso per scrivere i libri contro l'architettura, contro l'urbanistica, eccetera, eccetera, e quindi gli era stato commissionato un libro contro l'arte, che doveva essere un libro contro il sistema dell'arte. Poi da una serie di dialoghi è invece nato questa idea di, appunto, di fare il punto su questo scambio, su questa interdisciplinarità di cui tanto si parla, avendo due punti di vista molto diversi, quello appunto dell'antropologo e quello della storica dell'arte. Sì. Sì, sì. Ed è stato un incontro molto divertente, nel senso che in realtà è andato a diventare uno scambio di storie, cioè un riflettere insieme su temi e spesso su grandi domande, forse porsi anche domande troppo grandi e troppo ambiziose a cui rispondere, ma farlo attraverso tante storie che sono storie di artisti, storie che sono storie di popolazioni indigene,
infatti,
e anche per esempio, di antropologi in prima persona, perché è anche l'antropologo che si trova di fronte a determinati limiti della sua disciplina, e quindi questi limiti, questo interrogarsi sui limiti fa sì in qualche modo che ne nascano storie, ne nascano nuove riflessioni e nuovi spunti di confronto.
Grandi domande, sicuramente una grandissima domanda che leggendo il libro vi fate e poi fate fare anche a noi: che cos'è l'arte? Perché per esempio c'è una riflessione molto interessante che dice: l'oggetto antico ai suoi giorni era un oggetto di uso quotidiano, però se lo esponiamo in un museo diventa un'opera d'arte. Quindi lì è la questione del tempo e del contesto che definiscono l'opera d'arte.
Devo dire che Michael Taussig ci ha fatto questo regalo di scrivere l'introduzione, mette secondo me molto bene a fuoco questa questione, che è una questione che sempre di più ci riguarda, perché questi nostri musei oggigiorno pieni di oggetti che arrivano da tutte le parti del mondo e da tutte le culture, sono diventati un problema, perché giustamente, anzi con grande ritardo, è cambiata l'idea di una coscienza collettiva e effettivamente di qual è il ruolo del museo. Io credo che è molto interessante in questo momento riflettere, soprattutto perché spesso noi forse pensiamo al museo, e soprattutto mi riferisco in questo caso al museo etnografico, antropologico, pensiamo ai musei come dei punti d'arrivo, cioè mentre invece secondo me devono essere interpretati come un punto di partenza. Cioè il museo è in qualche modo situazione che noi ereditiamo da secoli passati, che la nostra cultura ha creato, ma è anche uno ossimoro, no? Dove si coniugano conservazione, sì, da un lato e ricerca dall'altro. E in questo senso la cosa straordinaria nel pensare appunto al museo come un punto di partenza significa riflettere, rimmaginarlo, reinventare le storie che lo popolano, i modi in cui noi raccontiamo queste storie e non più semplicemente tentare di in qualche modo classificare.
Voi raccontate nel libro l'esperienza di Richard Nonas, che dall'antropologia è arrivato all'arte, ha lasciato l'antropologia, e di Maya Deren, che dall'arte invece si è accostata molto all'antropologia, no? Quindi tanto che l'arte in qualche modo si è trasformata, insomma è diventata una forma d'arte la ricerca stessa, no?
Certo. Sì, queste sono due storie che abbiamo scelto di raccontare e che in qualche modo su cui si basa questo scambio. Sono due storie personali, due storie appunto di un antropologo che si trova di fronte ai limiti della propria disciplina e gli succede, perché si rende conto che tutto quello che pensava una certezza, appunto una disciplina su cui lui poteva trovare delle risposte alle domande, in realtà non lo soddisfa e non funziona più per lui, e quindi decide che invece di continuare a fare l'antropologo inizia a lavorare come artista, perché nell'arte trova invece quello spazio di andare anche a immaginare nuove soluzioni.
Sì, dice che non può spiegare tutto come invece pretende di fare l'antropologia, no?
Stiamo parlando anche di un'antropologia che è un'antropologia degli anni 60, degli anni, sì, 70, perché poi Richard Nona è lì che smette di lavorare come antropologo. Chiaramente l'antropologia è cambiata moltissimo, è una disciplina giovane, giovanissima, che e forse questo è un punto di contatto che esiste tra l'arte e l'antropologia, cioè sono due pratiche che continuano a interrogarsi su quello che è sì, lo stesso statuto della disciplina, il fare, e che senso ha fare antropologia, fare arte. Dall'altra parte invece c'è una storia al femminile, una storia Maya Deren, che negli anni 40 parte con una borsa per Haiti, una borsa di studio che le viene data proprio per creare un'opera d'arte, quindi un film in pellicola che doveva andare a basarsi o ispirarsi con i riti voodoo. In realtà quando Maya Deren va a Haiti arriva con valigie piene di apparecchi fotografici, macchine per registrare il suono e tutto quello che le può servire, ma in realtà si rende presto conto che non c'è più niente da aggiungere al reale, cioè che quello che succede durante i rituali del voodoo haitiano è talmente forte che la sensibilità dell'artista e quindi tutto quello che l'artista aggiunge non ha bisogno di trovare spazio, e quindi decide invece di fare un'opera in pellicola, decide di scrivere un libro che è I Cavalieri Divini del Voodoo, che è ancora un libro che si può trovare pubblicato dal Saggiatore e che è diventato uno dei testi fondamentali per l'antropologia e per tutto lo studio del voodoo di Haiti. Sì, quindi in qualche modo sono due storie al contrario che però
ci fanno capire come i confini, come si può sconfinare facilmente, no? Dall'una all'altra, dall'arte all'antropologia, antropologia e viceversa. E poi voi parlate di un'esperienza, diciamo una mostra che è diventata un punto importantissimo, il Magicien de la Terre, è una mostra del 1989 curata da Jean-Hubert Martin al Centre Pompidou. È una mostra ormai diventata, come dicevo, una svolta, no? Anche nella storia dell'arte, che poi noi Jean-Hubert Martin l'abbiamo conosciuto perché ha diretto per qualche anno anche il PAC qui a Milano, e lui ha avuto, diciamo, nelle sue scelte, sia in quella mostra che poi nella direzione del PAC, questa impronta fortemente antropologica.
Beh sì, perché Jean-Hubert Martin è un antropologo, quindi ha una sensibilità antropologo. La mostra a cui tu fai riferimento è diventato veramente un caso per la storia dell'arte, un punto di svolta. Siamo nel 1989 e lui, ricordiamolo, per la prima volta in questa mostra, appunto, che è I Maghi della Terra, decide di esporre non solamente i grandi i nomi dell'arte contemporanea occidentale, quindi personaggi del calibro di Marina Abramovic,
Richard Longboetti, la Bourgeois, sì,
eccetera eccetera, ma decide anche di esporre dei perfetti sconosciuti, che spesso sono artisti che arrivano da culture molto diverse e che fanno opere che spesso nella propria cultura non vengono neanche considerate opere, ma che effettivamente per lui hanno un valore di opera. Questo noi lo
diciamo per gli ascoltatori, sono artigiani africani, poi
Papua Guinea, aborigeni australiani, assolutamente, sì. e che hanno delle pratiche radicate, sì, ma che sono delle pratiche anche, ricordiamolo, che continuano a evolversi. Perché
è interessante, ma se volete saperne di più dovete leggere il libro Anna Castelli e Franco La Cecla, Scambiarsi le arti, arte e antropologia, edito da Bompiani, nella collana Passaggi di Bompiani. E con questo termina qui la trasmissione dei Girasoli. Io vi do appuntamento sempre sabato dalle 17.30 alle 18.30. Un caro saluto da Tiziana Ricci. Ah, dimenticavo, poi dopo ci trovate in podcast questa puntata con tutte le altre. Ciao!